riprendiamo? Posso avere la vostra attenzione? Allora, abbiamo parlato già abbondantemente dei cori nucleari e vediamo un po' più da vicino come sono organizzati. Allora, riconoscete diverse strutture di cui abbiamo parlato? Questa è l'eterocromatina, ok? Perciò questi sono i singoli nucleosomi che sono impacchettati a formare l'eterocromatina. L'eterocromatina, abbiamo detto, è molto localizzata al di sotto dell'involucro nucleare, è associata alla lamina nucleare che forma il nucleo scheletro. E quindi ci sono delle proteine che sono in parte nella membrana dell'involucro nucleare, interagiscono con il citoscheletro, con il nucleo scheletro e con l'eterocromatina. La membrana esterna dell'involucro nucleare è in continuità e quindi il doppio strato fosfolipidico è unico. Questa è la membrana interna nucleare, questa sarà la membrana esterna nucleare, il tutto forma l'involucro nucleare, questa è la cisterna in centro. Abbiamo detto che c'è la continuità del doppio strato fosfolipidico, il che ci permette di avere dei passaggi di proteine sintetizzate sul lato citoplasmatico a passare verso il lato nucleare. Questo, ad esempio, è una di queste. Ok? Quindi questa proteina è stata sintetizzata su questo lato e spostata dall'altra parte. Qua vediamo la struttura stilizzata al massimo di un poro nucleare, che già subito vi fa capire come non è simmetrico, cioè la morfologia, l'aspetto, l'organizzazione, quello che si vedrà anche in microscopia elettronica, è diversa se uno guarda questo poro nucleare sul lato citoplasmatico rispetto a com'è sul lato nucleare. E quello che vedete assomiglia un po' a un canestro da basket, con questa parte sottostante che, come vedremo, ha anche un anello finale da questa parte e quindi gli dà veramente questo aspetto da canestro da basket, ma nonostante ci sia questa asimmetria di organizzazione, finora non è mai stato dimostrato che ci fossero dei pori nucleari con strutture diverse. Sono tutti fatti così e allo stesso tempo mediano dei passaggi che saranno sia dal citoplasma, che è qua nella parte superiore, verso il nucleo, sia dal nucleo verso il citoplasma. E quindi questa struttura del poro nucleare è compatibile con meccanismi di trasporto che siano in una direzione piuttosto che nell'altra. In effetti ci sono molti passaggi attraverso questi pori nucleari. Sono tutte le proteine che devono svolgere la loro funzione a livello nucleare sono tutte sintetizzate a livello citoplasmatico, quindi tutte le proteine che troviamo a livello nucleare hanno dovuto passare attraverso i pori nucleari, tutte, senza eccezioni, ok? Quello che dovremmo fare uscire dal nucleo verso il citoplasma e quindi il trasporto dal nucleo verso il citoplasma riguardano la stragrande maggioranza delle categorie di RNA. Vedremo che ce ne sono più di tre sono le categorie di RNA scoperte da parecchio tempo, quelle che sono anche maggiori come dimensione, ma ci sono, dobbiamo aggiungere almeno due categorie di piccoli RNA che vedremo sono molto importanti per la regolazione. Una di queste categorie rimane nel nucleo, quindi non tutte, non 100% dell'RNA che è prodotto viene trasportato verso il citoplasma, ma comunque il 90%. Per quanto riguarda gli RNA ribosomali, fuori escono dal nucleo per andare verso il citoplasma, già associati alle proteine che costituiscono le subunità ribosomali e quindi fuori escono sotto forma di subunità ribosomali. E quindi sono degli oggetti che hanno anche una dimensione, l'organizzazione, sono tante proteine che sono associate a questo RNA che non escono una per volta, ma escono già associate fra di loro. Come vedete, il centro non è libero, non è un poro che è un buco con un libero passaggio. In realtà è una struttura complessa, tant'è che si chiama spesso il complesso del poro nucleare, costituito da un numero elevato di proteine e i passaggi sono regolati, non sono dei passaggi cosiddetti liberi. Ci sono delle proteine che saranno più direttamente in relazione con il doppio strato fosfolipidico e delle altre proteine che invece appunto si associano a queste a formare le altre strutture di questo poro nucleare. In microscopia elettronica sappiamo più basso ingrandimento riconoscere in corrispondenza appunto delle interruzioni della cromatina, già a questo livello si riesce a vedere comunque la continuità della membrana tra interno e esterno, però si vede poco la struttura del complesso, qua si apprezza molto di più e quindi si vede la membrana dell'involucro nucleare sul lato nucleare, quindi la membrana interna, la zona del poro, la continuità e la membrana esterna. Qua è, tutto questo rappresenta la larghezza del poro in cui ci sono queste proteine che sono associate e poi vedete questa zona centrale che è di nuovo di natura proteica e che permette di avere questi passaggi, perciò la distanza tra le due frecce che indicano i due limiti dell'involucro nucleare da un lato può variare da cellula a cellula, dipende se sono delle cellule che hanno bisogno proprio di avere un traffico molto intenso tra nucleo e citoplasma e quindi in questi casi la dimensione può andare fino a 100 nanometri e quindi essere uno spazio piuttosto importante, oppure può essere di una decina, 20 nanometri e quindi essere più stretto. L'altra cosa funziona un po' come un diafragma, cioè ha una possibilità di allargarsi oppure di restringersi e quindi di nuovo una struttura altamente regolata. Vi dicevo, se voi guardate su questo riuscite a identificare, la freccia è stata indicata su uno dei un poro nucleare, in realtà da questa immagine se ne vede un secondo. No? Lo vedete? Dovremmo avere delle braccia telescopiche. Qua. Ok? È possibile, qua è difficile, è più una, si è fatto perché c'è la cromatina dall'altra parte e quindi mentre questo è tipico della cromatina qua che si è interrotta, e questo è un altro foro nucleare. Si riconosce sempre il nucleo perché si vede addensata questa eterocromatina e quindi riuscite molto facilmente a distinguere qual è il lato nucleare da qual è il lato citoplasmatico. Sul lato citoplasmatico questo è il reticolo endoplasmatico granulare e questi sono i ribosomi. Ok? E qua probabilmente qualche ribosoma associato tipo questo lo si può vedere, questo probabilmente ne è un altro, ok? E quindi la simmetria di distribuzione delle molecole associate permette di orientarsi. Questa è invece un'altra metodica, che è quella del microscopio elettronico a scansione. Vi ricordate quando abbiamo visto le diverse metodologie? C'è il microscopio elettronico a trasmissione, che è l'immagine precedente, questo è a scansione e permette di in realtà far rimbalzare fondamentalmente gli elettroni e di avere una immagine delle superfici. Per ottenere questo tipo di immagine, visto che noi abbiamo il nucleo e poi tutto attorno c'è il reticolo endoplasmatico, non sarebbe possibile poter apprezzare i pori nucleari che sono in mezzo, ok? Loro, i pori non vanno verso il reticolo, i pori vanno verso il citoplasma. Ma da un punto di vista dell'organizzazione, se io guardo la superficie del nucleo tale quale, in realtà non è una superficie nuda, visto che la membrana esterna del nucleo è in continuità con il reticolo endoplasmatico, perciò se io prendo solo il nucleo, in realtà associato ho il reticolo endoplasmatico. Per ottenere un'immagine di questo tipo qua ho fatto quello che si chiama la fratturazione dopo congelamento, cioè si congela il materiale e poi fondamentalmente si imprime una pressione in modo tale che le zone che sono quelle più fragili permettono di si rompono e quindi in questo modo si apre a livello proprio della cisterna nucleare, a livello tra la membrana interna e la membrana esterna. Avendo congelato il materiale e riuscendo a fare leve, si riesce a praticamente vedere questa superficie che è stata frutto di questa alterazione di aver tolto il reticolo endoplasmatico della superficie di questo nucleo e vi fa vedere come in realtà in questa zona dove si vede particolarmente bene il nucleo è pieno di questi pori nucleari. Cioè l'idea, anche quando uno lo ricostruisce o lo vede, sono proprio zone dove tutta la superficie del nucleo è interessata da questi pori nucleari, assieme alle zone che invece proseguono con il reticolo endoplasmatico. Ma comunque il numero dei pori nucleari è molto importante. Poi c'è tutta la domanda, cosa succede ai pori, le rivedremo, ai pori nucleari quando perdiamo l'organizzazione del nucleo. Il numero dei pori nucleari può cambiare? È una cosa che è fissa? Oppure posso avere dei pori nucleari che possono essere generati, prodotti, anche in una cellula che non si divide? A tutte queste domande la risposta è sì, cioè posso avere produzione e organizzazione di pori nucleari estemporanei o l'involucro nucleare e basta che ci sia un'organizzazione, la produzione di proteine che sono quelle che formano i pori nucleari perché possano esserci l'aggiunta di nuovi pori nucleari. Poi di nuovo, sono oggetti di studio come si organizza un nuovo forno nucleare che deve essere costruito, perché noi abbiamo lasciato che abbiamo due membrane che sono messe così. A un certo punto, se dobbiamo organizzare un forno nucleare, vuol dire che in pratica ci devono essere queste proteine che fanno interfaccia, no, e formano questo foro. Però sappiamo che c'è la formazione e l'aggiunta di nuovi fori nucleari che si formano. Vi dicevo, quando uno le guarda in microscopia elettronica, questa volta è proprio prendendo come campione sia la faccia citoplasmatica sia quella nucleare, si distinguono molto bene i due lati del foro nucleare. In effetti queste immagini di microscopia elettronica fanno vedere come questo è il lato nucleare, perché è quello del canestro, e vi dicevo, questo è il fondo che termina con questa zona ad anello che vedete qua sopra. E quindi questo è l'organizzazione di questo foro nucleare, che ha come queste zone proteiche a filamenti che si chiudono, e che è quello che vediamo qua. Dall'altra parte, e questo è sul lato citoplasmatico, qua è visto da sopra un po' schiacciato, ma sono queste zone dove ci sono delle proteine che sono i filamenti che fuoriescono verso il citoplasma. In pratica sono come tentacoli, potremmo immaginare, e sono quelli che potranno interagire con le proteine che devono essere trasportate. Sul sito, su quello, c'è un'animazione che è stata fatta, che comunque dà abbastanza bene l'idea dei passaggi e delle dimensioni di queste proteine attraverso il foro nucleare. Vedete come possiamo avere delle variazioni nel diametro, e questa è una struttura che è assolutamente regolabile, di nuovo, e può essere adattata secondo delle necessità della cellula, secondo di quelle che sono le quantità di molecole che devono passare. Smontando, diciamo, un foro nucleare e la corrispondenza tra disegno, diciamo, dell'organizzazione e le immagini di microscopia elettronica che corrispondono. Perciò noi abbiamo visto prima le due estremità, quella che è sul lato citoplasmatico esterno qua e quella che è sul lato nucleare e che corrisponde a questa zona, parte bassa del canestro. È possibile rivedere quali sono tutti i passaggi. Questa è la zona che vedevamo prima, più centrale. Qua ci sono queste proteine che sono comprese all'interno del doppio strato fosfolipidico e che aiutano appunto a formare questo canale centrale. Si conoscono per tutte queste strutture le singole proteine che costituiscono appunto questo foro nucleare. Da questa struttura che vedete che si smonta fondamentalmente, dall'idea come una cosa che si associa e che si può smontare, in effetti quando si passa attraverso la mitosi, quando saremo nella necessità di fare la divisione cellulare, si perde l'involucro nucleare e tutte queste proteine che formano questa impalcatura in realtà si disorganizzano e si rimontano quando si riformano i nuclei nelle due cellule figlie. Quello che innescherà il meccanismo è il fatto che se alcune di queste proteine, come abbiamo detto, sono proprio prese, incastrate nel doppio strato fosfolipidico. E quindi sono loro che sono il catalizzatore attorno al quale si riorganizzano le altre. Loro rimangono associate a questi elementi di membrana che formano l'involucro nucleare. Torneremo su questa dinamica dei pori nucleari durante la discussione sulla mitosi, però volevo soltanto inquadrare il problema. Quindi, una struttura molto complessa, tante proteine diverse che sono coinvolte, con proprio dall'idea di qualcosa che avrà un livello di regolazione importante, ricordarsi della simmetria dell'organizzazione, ricordarsi che tutti i pori nucleari sono fatti nello stesso modo e del fatto che mediano tutti i passaggi sia in una direzione sia nell'altra. Finora non è, ripeto, bisogna sempre usare una certa cautela, dico, finora a mia conoscenza non ci sono dimostrazioni di avere pori nucleari che siano specializzati in una direzione e altri nell'altra direzione. Anche le proteine che abbiamo detto vengono trasportate nel nucleo, spesso sono delle proteine che fanno il shuttling, che fanno i pendolari tra nucleo e citoplasma. Non va visto in modo statico, va visto come delle entrate, delle uscite e dei meccanismi che regolano queste entrate e queste uscite. Quello che invece è abbastanza assodato è che i RNA che fuoriescono dal nucleo non rientrano più, però almeno finora si pensa così. Perché alcune proteine vengono trasportate nel nucleo e altre no? Perché alcune proteine di nuovo vengono ritrasportate fuori dal nucleo e altri meno rapidamente o per nulla? Beh, perché in realtà le proteine nelle loro strutture, nella loro conformazione, hanno sia delle zone che sono deputate alla loro attività e quindi al mestiere che devono fare, delle zone che saranno importanti per la loro regolazione, e poi ci sono delle zone che sono l'indirizzo. Quindi la proteina stessa nella sua struttura molecolare ha una zona che è come avere messo l'indirizzo su un pacco. La proteina di per sé non è attiva, non ha la capacità di muoversi dal citoplasma al nucleo. È come il pacco postale, ok? Il pacco postale non è lui che si sposta, però nel pacco postale c'è chi è in grado di leggere l'indirizzo. Prima di tutto ci deve essere l'indirizzo. Due, c'è un sistema per leggere l'indirizzo, e tre, c'è un sistema che media il trasporto. E poi c'è un sistema che media il fatto che non solo il postino vi ha portato il pacco, ma lo lascia da voi, non te lo riporta subito indietro. I passaggi attraverso i pori nucleari sono la stessa cosa. Le proteine che vengono trasportate dal citoplasma verso il nucleo e perché nella loro struttura tridimensionale espongono gli aminoacidi che corrispondono a quella che viene chiamata la sequenza di localizzazione nucleare. Un nome è una garanzia, cioè vuol dire quello che fanno. Sequenza di localizzazione nucleare vuol dire l'insieme degli aminoacidi messi uno dietro all'altro, sono in un numero abbastanza ridotto, meno di una decina, una ventina, le sequenze di localizzazione devono soltanto mettere l'indirizzo. E quindi le proteine che possiedono una sequenza di localizzazione nucleare vengono associate per complementarietà, sempre per affinità, con un'altra proteina che ha come ruolo di essere il postino. E quindi lei lega tutte le molecole che hanno l'indirizzo sequenza di cioè la sequenza di localizzazione nucleare. Perché? Perché lei possiede gli altri domini che sono importanti per l'interazione con i filamenti sul citoplasma, sul lato citoplasmatico dei pori nucleari. E quindi l'affinità con la molecola che contiene l'indirizzo, la sequenza di localizzazione nucleare, e quindi l'indirizzo è nucleo. Ok? Questa importina è impegnata, prendiamo un'importina libera, e quindi lei lega l'indirizzo, ok? Io ho il poro nucleare che a questo punto ha affinità per l'importina, e l'importina se la porta dietro, quindi l'importina porta la molecola che ha l'indirizzo di sequenza nucleare, e quindi ritroveremo attraverso il passaggio l'importina che passa, non riesco a farla passare, ma riesco a far passare l'altra parte. Comunque questo è il polo nucleare, l'importina è passata, ok? Una volta che è portata l'importina dentro al nucleo, ci sono lì altri enzimi che modificano l'importina in modo tale che la grande affinità che aveva per la molecola, quando arriva sul lato nucleare, c'è quella che la modifica in modo tale che gli fa aprire la mano e mi ha rilasciato la molecola all'interno del nucleo. Ok? Quello che dovremmo fare è che l'importina a questo punto dovrà essere ritrasportata verso il nucleo, perché il postino non torna alla posta, cioè si è accumulato a casa mia, ma non posso avere tutti i postini a casa mia, cioè i postini gli va bene, li lascia la posta, dopodiché riparte, okay? E quindi a questo punto la stessa importina ha una sequenza che corrisponderà a una sequenza di export nucleare, che vuol dire che lei, una volta nel nucleo, avendo la sequenza export nucleare, viene considerato anche con un cargo, come un cargo, come l'oggetto che va riportato dall'altra parte, perché si lega all'exportina. L'exportina ha invece tutte le condizioni per interagire con il poro nucleare e riportare quello che dal nucleo deve andare verso il citoplasma. Quindi i trasporti sono assicurati da categorie di molecole che prendono in modo generico il nome di importine, quelle che sono i postini che fanno entrare dal nucleo, dal citoplasma verso il nucleo. Diventa a questo punto il cargo per l'esportina che riporta il tutto fuori. Ovviamente l'esportina non è che serve solo a riportare l'importina dall'altra parte e viceversa, l'importina dovrà riportare l'esportina dentro, ma queste molecole mediano anche l'entrata o l'uscita di tutte le altre proteine che devono o entrare o uscire. Quale proteine avranno secondo voi, che conoscete, delle sequenze di localizzazione nucleare? Quando noi andremo a vedere, a leggere la loro sequenza di aminoacidi, troveremmo quello che corrisponde all'indirizzo. Quale potrebbero essere? Ne abbiamo anche parlato stamattina. No, dal citoplasma andiamo nel nucleo. Chi è che? Il ribosoma? No. Invece? Gli istoni, ma torni attorno al ribosoma. Cos'è che deve entrare? Le proteine ribosomali. che poi si associano all'RNA ribosomale. Perciò le proteine ribosomali assolutamente sì, il ribosoma no. Ok? Gli istoni, cos'altro? Di cui abbiamo parlato anche oggi. Chi è che tiene il tutto? Il nucleo scheletro è fatto di lamina nucleare, la lamina nucleare dovrà entrare. Cos'altro ci servirà? Cosa si fa nel nucleo? No, io sono sorta, vecchia, dovete aiutarmi. I nucleotidi, ma loro sono molto piccoli, perciò loro passano più liberamente, fa parte di quelli che, vista la dimensione del foro, si infilano. Ma di proteine? Tutti gli attivatori, intesi tutto quello che regola l'espressione genica. E poi, se abbiamo l'espressione genica, chi è che ce lo fa? L'RNA. Gli enzimi che se fanno l'RNA si chiamano le RNA polimerasi. Le RNA polimerasi sono degli enzimi, e quindi sono delle proteine. Se sono delle proteine, sono sintetizzate nel citoplasma, vanno poi dopo trasportate verso il nucleo. Ok? Tutte le proteine che concorrono al funzionamento del nucleolo, abbiamo detto, tutto quello che va a permettere l'associazione, l'organizzazione del nucleolo, e ovviamente le proteine che faranno parte delle subunità ribosomali. Ok? E quindi mi fermo qua e domani proseguiremo questo e cominceremo a vedere più l'organizzazione appunto della trasfezione.